24 Mattino.
From what I figured out, it's a bad design.
PNRR sarà il cappio al collo del nostro futuro, perché la crescita è limitata e il rendimento di questi investimenti non sarà sufficiente ad essere ripagato, quindi creando ulteriore debito.
Non avete capito forse la prima parola dell'ascoltatore, era PNRR.
Non è che magari fa più comodo parlare dei magistrati alla Meloni che non della produzione industriale magari? Part of me has died, but another has just been born.
I'm ordered by. Oggi poi della situazione economica del paese parleremo ovviamente con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che sarà il nostro ospite alle 8.35. Così almeno proviamo a rimettere le cose in ordine in tema di priorità del paese. The first taste of nectar in your mind. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7, 20 minuti e 10 secondi. Sempre Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita in la squadra. E voi 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, se vorrete, naturalmente, siamo qua. Non mancherò di ricordarvi anche oggi che se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, ci sono i podcast, la versione digitale che trovate preferibilmente sull'app di Radio 24 o altrimenti su tutte le altre piattaforme. Diviso in tre, la prima parte, 24 Mattino, questa che è la rassegna stampa, e poi la parte delle interviste che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Le aperture dei giornali di oggi, il Sole 24 Ore, esattamente sul tema della crescita per l'Italia, crescita zero a fine 2024, titola il Sole, e poi si parla anche nel pezzo di Claudio Tucci all'interno del primo impatto della frenata sul mercato del lavoro, occupazione ferma a dicembre. A centropagina una grande foto di un'auto elettrica in ricarica, auto elettriche troppo care, il termico riconquista gli italiani. È un rapporto sul quale arriveremo dopo. Il Corriere della Sera decide di aprire sullo scontro in cielo, le 67 vittime, Trump che attacca, come avete appena sentito nel pezzo di Laura Bettini nel giornale radio, ma il titolo forte a centropagina è sulle toghe, l'affondo di Meloni. E sul tema liberazione di Al-Masri, scontro con i magistrati, aprono praticamente tutti i giornali. Procura Generale e Governo hanno concordato la scarcerazione, è il titolo dell'Unità. Il Falcon per Al-Masri decollato da Roma prima della sentenza. Il monarcato è il titolo del Manifesto. Non mollo di un millimetro, gli italiani sono con me, sulle parole di Giorgia Meloni. Tra Lovoi, Ligotti e Mantovano, l'ombra dell'uomo che sciolse il bimbo nell'acido, e l'apertura della Verità. Si parla di Ligotti, l'avvocato che ha denunciato i ministri e il sottosegretario Mantovano, che patrocinava Brusca, gestito come dichiarante dall'allora procuratore di Palermo. Meloni sfida i giudici, vogliono governare, l'apertura della Stampa. Al-Masri, sciacallaggio contro Lovoi, ma il pasticcio libico è colpa di Meloni. Giudici, Meloni alza il tiro, l'apertura della Repubblica, anche se le due foto che, o meglio, è il titolo forte, le due foto che rappresentano l'apertura vera e propria sono una sull'ira di Israele per i rilasci show degli ostaggi. Ieri è stata rilasciata Arbel Yehud, il volto spaventato tra i miliziani di Hamas e la folla, e poi lo scontro aereo-elicottero e le accuse di Trump. I giudici vogliono governare, il titolo di Libero che cita Meloni. La nazione sono io è il titolo del Fatto Quotidiano. La marchesa del Grillo, chi indaga me danneggia l'Italia. Contrattacco Meloni, danneggiano l'Italia per indagare me, è il titolo del Giornale. Indagarmi danno alla nazione, il titolo del Messaggero. Meloni, indagarmi è un danno all'Italia, il quotidiano nazionale. Rimpatrio dovuto è il titolo del Riformista. Lovoi avrebbe dovuto cestinare l'esposto di Ligotti, la Torre dice è un PD, ex parlamentare del Partito Democratico, al Masri espulso per sicurezza nazionale. Brucia ancora, il titolo di Avvenire, sulla terra dei fuochi. La Corte dei diritti dell'uomo, ne abbiamo parlato poco fa, le 6.45, condanna l'Italia sull'inquinamento della terra dei fuochi. Sulle esondazioni ha ragione della magistratura, Meloni, i motivi che hanno portato alla perdita di credibilità di una corporazione spiegati da due magistrati DOC. È il pezzo del direttore del Foglio Claudio Cerasa con questo titolo, che appunto si occupa di questa vicenda. Parliamo di giustizia, ma iniziamo da tutt'altro, ok? Iniziamo da anche la condizione nella quale si trova la giustizia, perché certo è giusto parlare di eventuali esondazioni dei magistrati, dello scontro che c'è tra la politica e la magistratura, delle grandi riforme, ma poi bisogna parlare del fatto di questo. La giustizia funziona o non funziona? E quali sono i problemi della giustizia? Abbiamo aperto l'anno con le estreme difficoltà dell'arrivo del processo penale telematico, che avrebbe dovuto sveltire tutto. L'app non funzionava, funzionava male, molti magistrati sono dovuti tornare, molti capi delle procure sono dovuti tornare al cartaceo. E poi c'è un problema di personale. E la stampa, pagina 18, va presso il tribunale di Ivrea, un tribunale sostanzialmente senza giudici, e potrebbe slittare anche il processo su Brandizzo, quando, lo ricorderete, 5 operai furono travolti e uccisi da un treno sui binari della stazione, parliamo di 2 anni e mezzo fa. Ne scrive Andrea Bucci. Eccolo qui il paradosso della giustizia. Distretto giudiziario del Tribunale di Ivrea. Il presidente vicario del Tribunale, Alessandro Scialabba, dopo mesi e anni di lavoro con personale ridotto all'osso, si è arreso e lunedì mattina ha emanato un provvedimento che si può riassumere così. Il Tribunale non ha più risorse per andare avanti. Le richieste di rinvio a giudizio degli imputati sono sospese, se ne riparla a fine novembre. E se c'è il rischio di prescrizione del reato? Pazienza, non ci sono giudici in grado di svolgere la funzione di giudice per le indagini preliminari o per l'udienza preliminare. I magistrati giudicanti sono pochi, pochissimi. L'ufficio GIP ne ha soltanto 2. Si chiamano Lucrezia Nata e Andrea Cavoti. Non possono fare tutto. Devono autorizzare i provvedimenti chiesti dalla procura, occuparsi dei fermati e degli arrestati. Per le udienze preliminari dei non detenuti non c'è tempo. Lo dice bene un magistrato di questa sede di tribunale e procura. E cita proprio l'esempio di Brandizzo, dice su quella vicenda, se anche si chiudessero le indagini della tragedia sul lavoro, l'udienza per il rinvio a giudizio non si potrebbe celebrare prima della fine di novembre, e per un processo così importante, quindi quasi un anno. La polizia giudiziaria ha soltanto 8 uomini, tra carabinieri, finanzieri e agenti di polizia. Il personale di cancelleria e il personale amministrativo sono 17 su 29 da pianta organica. La procuratrice Gabriella Viglione nel 2023 ha deciso di arruolare volontari per smaltire le pratiche più semplici, così al personale amministrativo sono stati affiancati 3 carabinieri in congedo e 11 ex appartenenti alle forze armate. Statistiche alla mano, ogni magistrato inquirente ha sulla propria scrivania circa 2000 fascicoli a carico di persone note, e questo senza contare i fascicoli a carico di persone ignote. Ditemi voi se si può procedere in questo modo. E a proposito di giustizia penale, c'è una sentenza della Corte di Cassazione che mi pare piuttosto interessante. La trovate su Norme e Tributi del Sole 24 Ore, a pagina 42, ne scrive Patrizia Maciocchi. Ed è una sentenza che interviene su quel complesso di norme che vanno sotto il nome di Codice Rosso. Sono quelle che sono state varate per contrastare soprattutto la violenza di genere, ma non solamente quella. Perché qua si parla dell'allontanamento d'urgenza. Allora, per convalidare il provvedimento dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare servono, dice la Corte di Cassazione, gravi indizi di colpevolezza del reato di violenza domestica. Partendo da questo presupposto, la Cassazione ha respinto il ricorso dei PM contro l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva considerato, sentita una badante indagata per violenza domestica, che non ci fossero elementi idonei a giustificare l'adozione della misura. Nonostante i PM avessero presentato la richiesta dell'allontanamento sulla base delle riprese video e del referto che attestavano la consumazione di reiterate aggressioni con l'uso della violenza fisica ai danni di un'anziana assistita quotidianamente dall'indagata, la Cassazione ha detto non ci sono abbastanza prove, in sostanza. Il giudice deve valutare la sussistenza dell'ipotesi di commissione del delitto secondo una verifica ex ante, tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell'esecuzione del provvedimento, e quindi è così che succede, e la donna a questo punto, immaginiamo, non verrà allontanata dalla casa familiare. E sempre dal Sole 24 Ore, sempre da Norme Tributi, però ci porta invece Giovanni Negri su un dato che è stato un po' sottovalutato tra quelli presentati dal procuratore generale della Cassazione Michele Salvato in occasione dell'anno giudiziario, e cioè quanti giudici, la semplifico all'estremo, quanti magistrati vengono, per così dire, indagati e puniti per i loro comportamenti in giudizio, cioè quante azioni disciplinari si svolgono nei confronti dei magistrati. Ci sono i dati del 2024 che sono arrivati appunto con l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Innanzitutto le azioni disciplinari sono in calo, ma salgono le condanne. Però, ragazzi, bisogna andare a vedere i numeri veri e propri. Allora, i procedimenti definiti, mettiamola così, partiamo da questo. Nel 2024 il numero di notizie di illecito sopravvenute è stato di 1715. 1115 sono state archiviate perché non circostanziate o pretestuose. Ne avanzano quindi circa 600. Anzi no, esattamente 600. Nel 2024 il numero delle azioni disciplinari avviate è stato pari a 80. Di quelle definite nell'anno 2024, che sono state 98, quindi allora il numero di questioni definite sono state 98, le assoluzioni sono state 28, i non luogo a procedere 38, le condanne sono state in tutto 24, 10 per una censura, 10 magistrati hanno ricevuto una censura, 8 una perdita di anzianità, 4 sospensioni dalle funzioni e 2 magistrati colpiti dalla sanzione più grave, la rimozione. Pausa.
24 mattino.
La mia compagna lavora nella giustizia, sono pagati malissimo. Impiegati e i direttori si lamentano che non c'è di gente, non hanno nessuno. Ci vanno i volontari di 80 anni, ci sono dei volontari di 70-80 anni che vanno a lavorare, hanno avuto questa bella idea, ma vi rendete conto invece che prendere gente giovane?
Grazie, il 110% è stata una bolla, ha creato lavoro falsato, prezzi alle stelle e adesso ne paghiamo le conseguenze.
Trovate una persona nella vostra vita che vi guardi come Simone guarda gli articoli di Norme Tributi.
Vabbè. Chiede Odetta giustamente, sempre al 349-238-6666, ma questa volta con un messaggio scritto, dice: manca un dato, quanti sono i magistrati in totale in Italia? I magistrati in totale sono, glielo dico subito, 9.200, compresi quelli messi fuori ruolo. Il dato che abbiamo citato prima è di 24 condanne, cioè azioni disciplinari che si sono concluse con una condanna su appunto 9.200 magistrati e 80 azioni disciplinari avviate nel corso del 2024, corrisponde a un 0,8%, no, sul totale dei magistrati. Sulla vicenda al Masri oggi non vi annoierò con lo scontro politico, mentre invece vi dirò che secondo me i due pezzi da leggere sono quello di Fausto Biloslavo sul Giornale e quello di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera a pagina 6, perché tutte e due questi articoli parlano uno di sicurezza nazionale e di diffusione di informazioni che non dovevano uscire, anzi no, tutti e due parlano di diffusione di informazioni che non dovevano essere diffuse. Il primo è particolarmente rilevante per l'Italia e riguarda, pagina 5 dunque del giornale, la diffusione sui social dei passaporti di alcuni nostri 007. Si parla dei servizi segreti libici, delle manovre per indebolire il governo italiano, dando forza a quello che abbiamo sentito poco fa nelle parole del ministro Tajani alle 6:30 su quest'ipotesi di complotto. Qual è il punto? Usama Algomati, oppositore libico che ha trovato rifugio in Svezia, sta pubblicando via Telegram e anche sui social documenti usciti dalla Procura Generale Libica che rivelerebbero rapporti inconfessabili fra i servizi segreti italiani fin dal 2017, ai tempi del governo Gentiloni, e i trafficanti di esseri umani. In realtà la stessa Procura ha aperto un'inchiesta proprio su questi verbali, deposizioni in arabo, che sarebbero stati creati ad arte dai servizi segreti di Tripoli che rispondevano a fazioni non favorevoli all'Italia. Nei documenti vengono citati nomi di presunti agenti italiani che avrebbero fornito soldi, visori notturni, fucili di precisione a capi milizie come Hamad Dabashi, Alammu, a Sabrata per tenere sotto controllo le partenze dei migranti verso Lampedusa. L'allora ministro dell'interno Marco Minniti, attraverso il governo di Tripoli, aveva aiutato le municipalità come Sabrata per tamponare l'ondata di 181.000 sbarchi del 2016 e iniziato a mettere in piedi la guardia costiera libica. Far uscire documenti dubbi e manipolati serve a mettere in cattiva luce la nostra intelligence e di riflesso il governo italiano anche oggi. Non a caso sono stati pubblicati anche le copie dei passaporti diplomatici di 4 agenti, compresa una donna, tutti scaduti, l'ultimo nell'ottobre del 2024. Un fatto gravissimo, con foto, nomi, cognomi, date e luogo di nascita che mettono in pericolo gli agenti. E ovviamente non poteva mancare il passaporto di Giovanni Caravelli, il direttore dell'AISE, che in effetti si era recato a Tripoli con il documento spiattellato in rete nel 2019 in una missione ufficiale per incontrare le autorità governative. Una fonte qualificata parla col giornale e dice: è il secondo tassello delle manovre contro l'Italia, con documenti inattendibili sui quali è stata aperta un'inchiesta della stessa procura libica. Dietro al piano per destabilizzare il governo italiano, spiega un'altra fonte al giornale, ci sono grossi interessi per le esplorazioni dei giacimenti libici. L'ENI è addirittura d'arrivo per lo sfruttamento del campo petrolifero NC7 di Al Hamada a sud-ovest di Zintan e la Total francese sarebbe fuori. La fonte qualificata al giornale non esclude che saltino fuori nuovi tentativi di mettere in difficoltà l'Italia. Mi pare piuttosto interessante. Così come mi pare interessante il fatto che quelle informazioni sui voli di Stato dei quali ha usufruito il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi e per i quali che si è lamentato e ha fatto ricorso perché gli sono stati tolti e che gli erano stati concessi perché è, tenete presente questo, il pezzo di Giovanni Bianconi ne parla perfettamente a pagina 6 del Corriere della Sera, quei dati, quelle informazioni non dovevano uscire. Ordinariamente Lovoi rientra nella sua città Palermo per un weekend ogni 2 settimane. In passato gli erano stati concessi questi voli per motivi di sicurezza. Da magistrato antimafia è uno dei 5 persone ai quali ha assegnato il massimo livello di protezione. Ma dal febbraio del 23 l'autorizzazione è stata sospesa da Mantovano per motivi economici, perché si è ritenuto che potesse godere di adeguata sorveglianza anche ricorrendo a voli di linea. Lui ha fatto ricorso. Ma il problema adesso è proprio la divulgazione di queste informazioni. Stando a Bianconi, qua si parla di retroscena, ma è chiaro che presumibilmente Bianconi ha parlato con Lovoi in qualche modo, con persone vicine a lui. La divulgazione di atti coperti dal massimo livello di segretezza, e sono quelli che riguardano i voli di Stato di Lovoi, veicolati con note di trasmissione che ne riservano l'utilizzo esclusivo ai destinatari, invece sono stati diffusi allegati e dettagli relativi alle misure di protezione che secondo il magistrato metterebbero in pericolo la sicurezza, e francamente spiattellati a tutti i giornali. Questo è il quadro, almeno meglio, ci sarebbe di più, ci sarebbe la polemica politica, ci sarebbero le parole di Meloni, ma ne abbiamo parlato prima alle 6.30, lo sentite in GR24, direi che possiamo anche rallentare su questo fronte. Mentre invece occuparci della situazione dell'economia italiana, dove il fine 2024 a crescita zero fa partire il nuovo anno senza spinta sul PIL. Il Sole 24 Ore lo dice già dal titolo a pagina 2 con Gianni Trovati, zero. Tanto vale la crescita italiana del quarto trimestre del 24 come zero era stata quella del trimestre estivo. Zero, di conseguenza, la spinta d'ingresso sul 2025, che quindi per la prima volta da 4 anni dovrà costruirsi integralmente la propria crescita. E zero è anche il tasso che accompagna la dinamica del PIL di fine 2024 dell'Eurozona, in una stasi generalizzata da cui si scosta solo marginalmente il più 0,1% fatto registrare dall'Unione Europea nel suo complesso. La congiuntura italiana è sostanzialmente, nota a Trovati, ferma da 6 mesi. C'è un primo impatto della frenata dell'economia, ne scrive Claudio Tucci sul Lavoro, l'occupazione è stabile a dicembre dopo mesi di crescita, c'è da ricalibrare la traiettoria di discesa del debito, e lo scrive ottimamente nella sua analisi Dino Pesole a pagina 3 sempre del Sole 24 Ore, perché evidentemente tutto questo ha un impatto sui conti pubblici. E c'è un quadro europeo, come scrive Gianluca Di Don Francesco sempre in questa pagina, che è negativo. La Germania ha fatto segnare un calo del PIL dello 0,2% nell'ultimo trimestre, la Francia dello 0,1%, il dato europeo lo conosciamo, l'Irlanda accusa un crollo dell'1,3% sul trimestre precedente, ma c'è una grande volatilità perché l'economia irlandese è legata alla presenza delle multinazionali, delle aziende tecnologiche e della farmaceutica. Infatti nel terzo trimestre la crescita era stata del 3,5%. Diciamo così, farei a cambio, cioè ci starei, crescere, cioè perdere terreno nel PIL nell'ultimo trimestre, ma avere un più 3,5% di crescita nel secondo, nel terzo non sarebbe male. Per trovare ritmi di crescita solidi bisogna guardare ancora una volta la penisola iberica, che grazie alla spinta dei servizi soffre meno della crisi del manifatturiero, più 0,8 il PIL della Spagna, addirittura più 1,5 quella del Portogallo, l'America cresce del 2,8%. Andiamo anche su un'analisi su questo, ma lo facciamo dopo il traffico.
24 mattino.
Dunque, per l'analisi prenderei questo pezzo di Veronica De Romanis a pagina 2 della Stampa, che si sofferma sul fatto che il PNRR non basta per crescere. Nel mettere in fila ancora una volta i dati, dice questo: come mai tutte queste risorse non si trasformano in crescita? Qualche elemento di riflessione. Primo, l'impatto dei bonus è temporaneo, l'economia cresce solo nella fase iniziale, poi l'effetto svanisce. Una simile dinamica si inizia a manifestare anche nel mercato del lavoro. A dicembre si è fermato rispetto al mese precedente, è sceso il tasso di occupazione ed è salito quello di disoccupazione. Del resto, senza un cambiamento radicale del sistema economico, i bonus sono come dei soufflé che si sgonfiano velocemente. I chili di troppo però restano. Sono i miliardi di debito accumulati in questi anni che vanno a sommarsi all'enorme stock già esistente. I chili, si diceva, restano a lungo se non si reagisce con vigore e convinzione. Qui veniamo al secondo punto, gli interventi strutturali. Negli ultimi 2 decenni la nostra economia non è stata rafforzata. Lo dimostra il fatto che la produttività totale dei fattori, che misura il grado di efficienza e di attrattività di un sistema, è scesa del 2,5% nel 23. Le riforme sono state rimandate oppure, nel migliore dei casi, attuate in modo parziale. Questo del resto è ciò che accade con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e qui arriviamo al terzo elemento di riflessione. Il PNRR appare sempre di più come un'occasione mancata. Non sembra tradursi in quella spinta di cui si necessitava, non ha creato una discontinuità vera e propria con il passato. Ciò non deve stupire, visto che buona parte delle risorse è andata a finanziare progetti già in corso d'opera oppure ripescati dai cassetti dei vari ministeri. Si sta così dando avvio ad una moltitudine di piccoli interventi con scarso impatto sulla nostra crescita potenziale. Diventa quindi difficile percepire il PNRR come uno strumento capace di imprimere una svolta, coinvolgere appieno i cittadini e cambiare le loro aspettative. Così dunque Veronica De Romanis sulla Stampa, in questa analisi sull'andamento dell'economia. Un'economia che soffre anche per la sofferenza del settore dell'auto, anche di questo parleremo tra poco con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Gli abbiamo riferito ieri di come si stia ragionando in Europa sulle multe per le emissioni eccessive nel 2025, e l'Europa sta pensando a marzo per intervenire, forse diciamo è un po' tardi. Nel frattempo, ieri è iniziato il dialogo strategico sull'auto, c'è un piano d'azione europeo che appunto arriverà a marzo, e nel frattempo ci sono questi dati interessanti forniti da Deloitte e riportati dal Sole 24 Ore a pagina 5, dati interessanti che, a dire il vero, forse non ci dicono tanto di nuovo su quello che sappiamo. Auto elettriche troppo care, il termico riconquista gli italiani. È un paese ancora scettico sulla mobilità elettrica, principalmente a causa dei costi, appunto, dei veicoli elettrici. Anche l'ibrido plug-in non se la passa benissimo, mentre l'ibrido senza spina emerge come soluzione di compromesso preferita dal 32% degli italiani. L'Italia, che non rinuncia a motorizzazioni benzina e diesel, è sotto la media europea, dietro la Germania, viene staccata dagli Stati Uniti, dall'India. Il prezzo si conferma il fattore dominante nella scelta del veicolo per il 56% degli italiani, seguito dalla qualità del prodotto, 54%, e dalle caratteristiche tecnologiche, 49%. L'origine del produttore conta poco, 28% contro il 37% in Francia e il 39% in Germania. Nel 2023 la sostenibilità ambientale guidava le scelte, oggi il principale driver è diventato il risparmio. Le preoccupazioni degli italiani si concentrano poi su tre aspetti critici: l'autonomia insufficiente, che spaventa il 41% degli intervistati, tempi di ricarica troppo lunghi, 40%, carenza di infrastrutture, 36%, e un quarto degli italiani trova complicato installare un punto di ricarica domestico. Nel frattempo, per rimanere sul settore auto, segnalo come evidentemente, per così dire, entrare in politica per certi versi può essere benefico per le proprie aziende. C'è questo Anni Chiarico, sempre su questa pagina del Sole 24 Ore, racconta come Tesla deluda sui conti ma corre in borsa, perché i mercati stanno sostanzialmente puntando sul ruolo politico di Elon Musk. Il margine di profitto lordo è al 16% contro il 19% previsto dagli analisti, un netto calo rispetto al terzo trimestre, i ricavi sono in calo del 6% rispetto al 2023, è in calo anche l'utile, eppure l'azienda in borsa va bene, un'azienda che produce 72.500 automobili, questo vale la pena ricordarlo, un'azienda che vende 72.500 automobili ed è tra le prime 10 per capitalizzazione sulla borsa americana, anzi la settima per essere esatti, come ci spiega Anni Chiarico. Su cosa puntano i mercati? Sul fatto che dovrebbe finalmente varare un sistema di guida di self-driving completo, e lo potrebbe sperimentare in Texas, e il fatto che sia amico di Donald Trump fa sì che il Texas possa dare un via libera più facile. Omar Abu Eideh sul Fatto Quotidiano a pagina 19 ci racconta che Alfa Romeo sta facendo marcia indietro sui veicoli elettrici. In Nord America aveva detto che in Nord America avrebbe venduto solo veicoli elettrici entro il 2027. Tuttavia ora l'azienda innesta la retromarcia. Secondo il responsabile regionale del marchio, Chris Fuel, non è male come cognome, è scritto Fuel, però suona come benzina, quindi è carino. Il Biscione ha deciso di perseguire una politica commerciale multi-energy, ovvero offrire ai consumatori modelli termici, ibridi ed elettrici. Evidentemente l'aria di Trump si fa sentire anche da quelle parti. Cosa ancora da questo mondo, come vogliamo chiamarlo, da questo mondo della transizione energetica negli Stati Uniti, la transizione ecologica, la notizia che trovate sempre sul Sole 24 Ore, pagina 31, un po' in piccolo, il fatto che Shell ha annunciato di aver effettuato una svalutazione di $1 miliardi per un campo eolico offshore negli Stati Uniti che è stato colpito dagli ordini esecutivi del nuovo presidente americano. Prima vittima eccellente dunque. Non possiamo prevedere, dice Shell, il Chief Financial Officer Shined Gorman, dice non possiamo più prevedere che quell'impianto eolico possa soddisfare le nostre aspettative di ritorno economico. Per questo abbiamo deciso di svalutare il campo e di mettere in pausa il nostro coinvolgimento nel progetto. Shell sta sviluppando il progetto con la divisione di energie rinnovabili di Electricité de France. E proprio la settimana scorsa Trump aveva scritto sul suo social che auspicava che i progetti eolici offshore nel sud del New Jersey fossero morti e andati, testuali parole del presidente americano, al quale evidentemente la risposta è stata questa. Segnalo molto, molto rapidamente che il Sole 24 Ore a pagina 9 ci dà notizie dal famoso fisco amico. Ne scrive Gianni Trovati. C'è il testo, è vicino al traguardo, il decreto di riforma del fisco locale, uno degli ultimi passi attuativi della delega fiscale. E arrivano i pignoramenti sprint per chi non paga la IMU o la Tari. In arrivo il taglio da 180 a 60 giorni dei termini per l'esecuzione forzata. Sanzioni alleggerite, sanatorie autonome, e però si riducono i tempi appunto per arrivare al pignoramento. Il GR, ci risentiamo dopo.